e ti leggo i titoli: La dolcezza del fuoco, con le stimmate di Padre Pio, poi vi citerò, no, presentandoti, poi farò più rumore da morto che da vivo,
Certo.
poi i moschettieri di Padre Pio, che qua poi magari ci spiegherai chi sono questi moschettieri di
Ecco,
Padre Pio,
questo è
giusto?
l'ultimo uscito che l'ho scritto insieme a papà. Siamo i due autori, siamo io
Ah,
e papà.
Renzo. E poi cito anche i miei diletti figlioli, si tratta
Sì.
dei figlioli spirituali di Padre Pio,
Sì.
e parla chi ha conosciuto Padre Pio. Questo forse è quello un po'...
No, questo è il sottotitolo dei miei diletti figlioli. I
Ah,
miei diletti
ecco.
figlioli. E il sottotitolo è Parla chi ha conosciuto Padre Pio.
Ah,
È un
ecco,
solo libro.
benissimo.
Ecco,
Perfetto, perfetto. Allora io
questi
ti
sono
presento
quelli
così.
dedicati a Padre Pio. Perfetto, benissimo, grazie.
Cito così, va bene. Allora, poi, sempre chiacchierando, insomma, ecco, così in maniera informale, come argomento, diciamo, Padre Pio e la Madonna,
Certo.
quindi parleremo un po' di questo. E poi, ecco, già te lo dico in pre-trasmissione, giusto se possiamo parlare, diciamo, un po' secondo te, no? Insomma, la missione di Padre Pio, qual è? Dio ha suscitato questo grande santo, no? Perché? Cioè, come mai, no? Nella Chiesa di 2000 anni, ci sono stati tanti santi, però un sacerdote stigmatizzato è nato, nel 1887-88, non mi
87,
ricordo,
87,
87.
stigmatizzato per 50 anni di fila, che è
Oh,
ancora di più, non solo
è ancora di
sacerdote stigmatizzato, 50 anni di fila.
50 anni di fila. E questo, Roberto, credo che sia anche questo un tema molto interessante, perché poi questi segni che Padre Pio ha portato tutta la vita non sono stati soltanto, credo, un dono, una risposta delle richieste che faceva Padre Pio di compartecipare, no? Ai dolori di nostro Signore. Credo che anche noi che viviamo in quest'epoca di riduzionismo, anche diciamo, di scientismo, anche trovare questi segni che poi dopo la morte hanno lasciato la carne, cioè è più miracoloso, la sparizione, no? Delle sigle di Padre Pio, se ci riflettiamo, no? Che della loro apparizione, perché sulla loro apparizione si poteva fare delle illazioni, se le procura, usa l'acido fenico,
Sì,
questo ho letto,
ne
no?
hanno
Di
dette di tutti i colori.
però scomparse le sigle senza
Certo.
cicatrici. Questa
Sì.
è una cosa,
Sì,
insomma, diciamo.
assolutamente. È un tema che a me sta molto a cuore, quello delle stimmate di Padre Pio, perché
Sì.
io ho potuto parlare con tante persone che le mani di Padre Pio le hanno avute in mano loro e hanno potuto vederle bene.
Sì,
Ed è
sì, sì.
impressionante quello che dicevano, eh. Ci potevi mettere il dito dentro, cioè quelli che dicevano che era un'escoriazione superficiale, un simbolo, un segno. Ragazzi, nelle mani e nei piedi ci potevi infilare un dito e passare dall'altra parte, per non parlare di quelli che hanno visto lo squarcio sul costato, che era una cosa da
Si
inorridire,
dice che era
e
proprio
sanguinavano continuamente. Questo è un altro miracolo, no? Perché
altro
che lui se le
miracolo.
procurasse da solo, va bene, diciamo che se le procurasse da solo, ma sanguinare e non avere mai infezioni di nessun tipo, e non mettere mai il minimo cattivo odore. Il sangue è il tessuto che
Ah,
prima va in decomposizione del corpo
putrescenza,
umano.
tutto,
Esatto.
sì.
Niente, anzi, profumo, perché il famoso profumo di Padre Pio, poi è
Padre
stato
Pio.
provato, veniva dalle stimmate. Quindi vedi
Sì,
che un universo di mistero riguarda questi segni qua, ecco.
è vero, è vero. È qualcosa che ci deve fare riflettere, che noi due personalmente non abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, ma è talmente, diciamo così, comprovato, insomma, io credo che questi segni ci debbano far riflettere anche gli scienziati, anche coloro, no, che vorrebbero poi, insomma, capire qualcosa in queste cose straordinarie, che insomma non esistono soltanto le cose visibili, tangibili, misurabili. Esiste una realtà che è trascendente, sono dei segni mistici che poi provano che cosa? Provano tutto. Io direi prova tutto per l'esistenza di Dio, cioè poi se siamo coerenti, no? Io mi dovrei mettere in ginocchio e dire mio Signore e mio Dio, come San Tommaso che ci ha messo il dito nelle piaghe di nostro Signore, no? Ecco, questo è un po'.
Sì,
Sì, è
è
una
una considerazione. Prego.
Ditemi.
Scusate, scusate, dopo devo fare una prova tecnica, però dopo, quando riesco, insomma, abbiamo ancora 4
Ok,
minuti.
perfetto. Allora in chiusura andiamo verso 40, cioè le
Sì, sì,
17:40
sì, sì, sì.
circa.
Anche dopo, Antonio,
Va
se vedete, insomma, che la conversazione non si può concludere ai 40, cioè potete finire con calma. Insomma, noi il prossimo programma è alle 18 la Santa Messa.
beh, ma andiamo su YouTube?
Sì.
Andiamo anche su YouTube, sul canale YouTube. Va
Sì.
bene. Allora può darsi che ci sia qualche commento, chi lo sa.
Sì, esatto. E fa Antonio, farete lo stacco musicale o tutto di fila?
Ma io lo farei lo stacco musicale, così diciamo che siamo in diretta, diamo
Ok,
qualche
va bene, io faccio una
possibilità poi a
prova un
chi ci
attimo.
ascolta.
Mi dite se voi sentite quello che sta andando in onda, adesso ve lo faccio sentire. Avete sentito questa musichetta?
Sì. Sì,
Ok,
ma non benissimo, eh. Era un po' sporco il suono. Sì.
forse devo abbassare un pochino. Adesso un attimo che finisce questo e va in onda il prossimo.
Sì. Ah, comunque, sì.
Adesso si sentiva meglio o
Grazie.
peggio? O come prima? Meglio,
No, meglio.
allora devo abbassare un pochino. Ok? Va bene. Allora, vabbè, mancano ancora 2 minuti. Ecco, poi non so, Antonio, se
Sì.
farai riferimento a papà è doveroso perché, sai, è stato il primo, il primo a scrivere sui settimanali e il primo a pubblicare libri che non, diciamo, per la massa, per il grande pubblico.
Esatto,
E
esatto.
sono tutti libri ancora, insomma, sono pietre miliari, quelle della Mondadori, tutti pubblicati da Mondadori,
Sì, sì, sì,
13
sì.
ne ha fatti.
Sì, lo dirò. Mondadori. Sì.
Tutti finiti nei bestseller Mondadori e da uno dei quali è stato tratto il film con Castellitto.
Film.
Il
Sì,
film
sì, sì,
di
sì, sì.
Castellitto è stato tratto da Padre Pio, un santo tra noi, di cui papà aveva curato come si dice, la supervisione storica e poi anche era stato tra gli sceneggiatori.
Ma pensa un po'. Questo in quali anni ha pubblicato questo libro?
Dunque, il film è del 2000, mi sembra, e quindi
Sì, il
il
film.
libro penso fosse stato del 99,
Ah, quindi
forse
era
poi c'è
poco
stato.
prima.
Sì.
poco più. Sì, io infatti avevo scaricato anche la vita di papà. Eccolo qui. Mamma mia, certo che ha all'attivo delle cose veramente straordinarie. Quindi, qui leggo, sì, tutto sugli Oscar Mondadori, molti, numerosi premi, premio Illica, 1979, Verdi, insomma, papà è
Sì,
stato.
perché lui è stato critico di musica classica, musica lirica per tanto tempo, quindi quelli sono premi che riguardano gli argomenti musicali. Invece per quanto riguarda le tematiche religiose, ha scritto di Padre Pio, vedrai che libri su Giovanni Paolo II, su Madre Teresa che ha conosciuto bene, su
Ecco,
Natuzza
perfetto.
Evola che ha conosciuto bene.
Ah, penso un po', che grazie abbiamo.
Davvero, se ci pensi,
Eh sì.
lo invidio
Sì.
molto.
Sì.
Adesso ha 91 anni e sta scrivendo un libro sui santi giovani. Con fatica, perché comunque l'età è quella che è, ma non vuole mollare il colpo.
Perché poi evidentemente, diciamo così, il software
Il
ancora
software ancora
aggiornato.
funziona, ogni
Ancora
tanto c'è
aggiornato.
qualche. Bisogna riattivarlo, però è comprensibile, no?
Sì.
Va bene, io
Sì.
adesso faccio sentire la sigla e durante la sigla o disattivano i microfoni o fanno silenzio, insomma, va bene? Grazie. Ave Maria, santa trasmissione.
Grazie, grazie, Sor Miriam.
Has been touched by your love. All the world has been touched by your
Radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore.
Ave Maria.
Sulle orme di Padre Pio, lo stigmatizzato del Gargano. Programma a cura del professor Antonio Farina.
Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme in questa nostra trasmissione dedicata a San Pio di Pietrelcina, sulle orme di Padre Pio. Un pugno di giorni, ecco, ci separa proprio dalla festa di Padre Pio e quindi questa settimana diciamo, abbiamo un valore in più, diremmo proprio così, cioè abbiamo con noi, non sono da solo. Sono in compagnia di Roberto Allegri, che subito saluto. Ave Maria, Roberto.
Grazie, saluto tutti.
Ecco, Roberto Allegri, forse non tutti lo collegano con il personaggio che è, nel senso che Roberto Allegri è un giornalista, è biologo, è una persona che conosce molto bene Padre Pio, che ha scritto tanti libri che lo riguardano, ma è anche, possiamo dire, un figlio d'arte, nel senso che anche suo papà Renzo Allegri è stato un prolifico scrittore proprio sui temi, su svariati temi, ma soprattutto su Padre Pio, che lui ha avuto la maniera di conoscere. Ecco, allora, in questa piccola introduzione vi volevo ricordare giusto qualche cosa, perché così ci rendiamo anche un po' conto di come, insomma, Padre Pio sia un santo che ha segnato più generazioni, diciamo così. Il caso proprio di Renzo Allegri, il papà di Roberto, è rimasto, no, molto, molto famoso anche questo libro, no, Padre Pio, un santo tra noi, dal quale poi è stato tratto il film con Castellitto, questo film del 2000, che credo che tutti abbiamo potuto vedere. Ebbene, proprio Renzo Allegri ha curato anche la sceneggiatura di questo film. 13 libri, tutti dedicati a Padre Pio, dico di Renzo, tutti con la collana diciamo, di Bella Mondadori, ma anche Roberto, che è qui e noi oggi, ha scritto 4 o 5 libri. Vi voglio leggere giusto qualche titolo, perché così li potete anche leggere, procurarveli. Per esempio, uno dedicato alle stigmate di Padre Pio, no? La dolcezza del fuoco, un altro che fa eco a quella famosa affermazione di Padre Pio: farò più rumore da morto che da vivo. Poi c'è un ultimo più recente ancora che si intitola, se non mi sbaglio, Roberto, correggimi, i miei diletti figlioli, cioè parla chi ha conosciuto Padre Pio. Non so se questo è l'ultimo in ordine cronologico, adesso non ricordo. Però ecco perché abbiamo chiamato qui con noi Roberto, perché dico anche, qualcuno forse lo conosce come collaboratore del settimanale Chi, no? E quindi lui è uno che, insomma, ha anche molto contatto proprio con il pubblico, insomma, con i lettori. Abbiamo chiamato perché, come conoscitore di Padre Pio, ci potrà anche lui, ecco, mettersi sulle orme di questo santo, e abbiamo trovato già questo primo punto di, diciamo, di approccio, no? Padre Pio e la Madonna, no? Avete visto le locandine di questa trasmissione, Padre Pio e la Madonna. Più o meno tutti sappiamo, no? Che Padre Pio non solo era un devoto della Madonna, ma era con lui nel confessionale, insomma, in qualche modo. E adesso io vorrei proprio chiedere a Roberto, questo santo così straordinario, come mai, come è legato così profondamente, come abbiamo detto nell'antitrasmissione qualche tempo fa, è legato strettamente alla Madonna?
Benissimo, allora prima di rispondere alla tua domanda, e c'è tantissimo da dire perché il rapporto tra Padre Pio e la Madonna è meraviglioso, ci tenevo a fare una riflessione sul titolo della trasmissione, Le orme di Padre Pio, che mi sta a cuore perché io, non avendolo conosciuto, ma avendo sentito parlare di lui fin da quando ero bambino, da mio padre, l'unico modo che io mi sono trovato per poter parlare di lui è andare a cercare il maggior numero di persone che lo hanno invece conosciuto, che lo hanno abbracciato, che lo hanno baciato, che hanno ascoltato le sue parole. Perciò raccolgo e ho raccolto un'infinità di testimonianze e per motivi anagrafici molti stanno sparendo perché sono tutti pluriottantenni. Quindi ho raccolto queste testimonianze che sono finite nei libri, ma che mi hanno fatto avere proprio in mano la strada sulle orme, cioè come se io fossi stato un investigatore privato che sto cercando di conoscere Padre Pio arrivare al suo cuore attraverso chi il cuore lo ha conosciuto. E veniamo alla Madonna, il rapporto tra Padre Pio e la Madonna. Lui la chiamava sempre Mammina, ma anche noi, no? Credenti, diciamo spesso, ci riferiamo alla Madonna col termine mamma. Lui vedeva e parlava con la Madonna da quando era bambino. Cioè la fase delle visioni mistiche di Padre Pio nell'infanzia, che spesso non è stata approfondita anche dai suoi biografi, perché esistono poche testimonianze, se non i racconti che Padre Pio stesso ha fatto, e poi si trova qualcosa nell'epistolario. Lui vedeva San Giuseppe, Gesù, la Madonna, l'angelo custode quotidianamente, al punto che era convinto che lo facessero tutti. Tanto è vero che a volte nelle lettere, no, parla con il confessore, o Padre Benedetto o Padre Agostino, dove dice: ah, anche voi sicuramente parlate con la Madonna, eccetera. Quando questi gli rispondevano di no, lui diceva: ah, ma voi dite così per santa modestia. Era convinto, talmente era quotidiano, normale. Quindi lui è cresciuto, ha avuto, diciamo, il catechismo, diciamo così, l'ha avuto dalla Madonna, da San Giuseppe, da Gesù. Perciò il suo rapporto era un rapporto sì di venerazione, di devozione, ma di affetto familiare, materno. Ora, poi lui, non dimentichiamo che Pietrelcina ha come tradizione la devozione alla Madonna della Libera, ancora oggi, no? Quindi lui è cresciuto anche in un clima, in un paese dove si faceva moltissima attenzione a Maria. E poi per tutta la vita lui non ha fatto altro che recitare il rosario e fare recitare il rosario. Lui la corona del rosario, sappiamo tutti, lo chiamava l'arma. Passami l'arma, diceva ai suoi confratelli, no? E una volta Padre Carmelo gli chiese, ma Padre Carmelo d'Assessano gli chiede: ma quanti rosari dite al giorno? E lì Padre Pio spiegò che il numero era molto alto, perché non era soltanto quelli che lui effettivamente diceva, ma uno dei suoi doni carismatici era quello di potersi in qualche modo sdoppiare, cioè mentre confessava, una parte di lui recitava il rosario. Quindi alla fine la quantità di rosari che lui diceva, e poi ne erano rosari tutti mirati, perché lui comunque doveva far fronte alle richieste di grazia di tutti i suoi figli spirituali. Un'altra cosa straordinaria è che lui è stato miracolato dalla Madonna di Fatima. Questo a me lo ha raccontato sia mio padre, che ha chiesto conferma direttamente a Padre Pio, e sia anche, mi è stato raccontato da Padre Marciano Morra, che era a quel tempo nel convento con Padre Pio e che era presente lì a pochi passi quando Padre Pio è stato guarito. Il fatto è questo, cioè nel 59 Padre Pio era a letto, ammalato, e si diceva che avesse un tumore ai polmoni, inoperabile, e che fosse ormai arrivato alla fine. C'è una foto che lo ritrae in quel periodo, è fatta da Elia Stelluto. Penso che non ci sia bisogno di raccontare chi è Elia Stelluto, ma se qualcuno non lo sa, è stato il fotografo, cioè lui ha cominciato a fotografare Padre Pio da quando aveva 12 anni ed era l'unico ammesso all'interno del convento. Quindi tutte le foto che si trovano di Padre Pio nel convento le ha fatte lui, addirittura con aspetti prodigiosi, ma sarebbe lunga raccontare. Elia è un carissimo amico, mi ha raccontato cose meravigliose. Esiste questa foto, che forse in molti avrete visto, dove c'è Padre Pio a letto, con la mano, con il mezzo guanto, sofferente, in questo letto bianco, con sulla parete il crocifisso. Ecco, lì è stata fatta nel 59 quella foto lì, quando lui era a letto proprio con questa malattia. In quel periodo, in Italia c'era la Madonna di Fatima, la cosiddetta Madonna Pellegrina, che girava per le varie diocesi. Ecco, questa, esatto, questa foto qui, fantastica, vedi? Elia salì in stanza, lui aveva il permesso di entrare in stanza quando voleva, è entrato, ha visto Padre Pio sofferente, è uscito, ma poi è rientrato un attimo, ha fatto lo scatto ed è tornato giù. E questa è la foto che lo testimonia. C'era la Madonna Pellegrina, la statua della Madonna di Fatima che girava per le diocesi e si fece in modo anche di farla arrivare al convento di San Giovanni Rotondo. Arrivò con l'elicottero, venne messa in chiesa. Padre Pio non riusciva a muoversi dal letto, con grande difficoltà i suoi confratelli lo portarono in chiesa per dire una preghiera ai figli della Madonna e poi lo riportarono nella cella. Quando venne il momento di andare via, vennero a prendere la statua con l'elicottero, l'elicottero andò, fece 2 o 3 giri sul convento e se ne andò. E in quel momento Padre Pio era in un lato del convento dove poi mi hanno portato anche vicino a una finestrella, lui si è messo a guardare l'elicottero che se ne andava e ha detto: Madonnina mia, sei venuta che ero malato, te ne vai e sono ancora ammalato. In quel momento, e questo me l'ha raccontato Padre Marciano che era lì con lui, ha cominciato a tremare Padre Pio come se avesse preso la scossa. Durato qualche istante, dopodiché ha guardato i confratelli e ha detto: Sto benissimo, vado a confessare. Ci mancherebbe altro, lo hanno subito preso, riportato in cella, sono arrivati i medici, eccetera, del tumore non c'era più alcuna traccia. Quando poi nel 67, mi sembra, mio padre ha conosciuto Padre Pio, gliel'ha chiesta questa cosa. Padre, mi hanno detto che... E Padre Pio in risposta a questo si è messo a piangere. E tra i singhiozzi mi raccontava papà, diceva sì, è vero, la Madonna mi ha guarito. Quindi vedi che è un rapporto bellissimo, no? Che è arrivato, che, sì, che è andato per tutta la vita fino agli ultimi istanti. Quando sappiamo che l'ultima notte Padre Pio c'era Padre Pellegrino con lui che poi lo ha testimoniato, che diceva di vedere 2 mamme lì nella cella con lui negli ultimi istanti, la mamma sua, Peppa, e la Madonna.
Sì, guarda, questo aspetto di Padre Pio proprio, come dire, è come se lui fosse con un piede sulla terra, diciamo, è con un piede nel cielo. E questa è una delle cose, diremmo, un fatto mistico, straordinario, perché parlare con la Madonna fin da quando si è bambini, lui aveva anche degli incontri di altro tipo. No, sappiamo che non solo vedeva
Certo.
la Madonna, San Giuseppe, ma ecco, proprio quanto è stato qualche ora fa, guardavo su YouTube dove tutti parlano, tutti dicono, tutti insegnano. Ad ogni buon conto c'era, come si chiama? Padre, adesso mi sfugge, insomma, vabbè. Insomma, un sacerdote che raccontava come Padre Pio, proprio, no, è un laico, no, no, raccontava proprio come davanti a una statua, che c'è uno di questi corridoi che Padre Pio percorreva, per andare poi nella sua cella, proprio davanti alla statua dell'Immacolata, un giorno è avvenuto una vera e propria rissa, cioè una rissa tra Padre Pio e il maligno. E qui anche la cosa veramente, cioè, ci fa riflettere, perché insomma lui, che poi rimproverava anche, vi ricordi questo fatto pure si dice, no? Che lui rimproverava l'angelo custode, diceva: ma dove stavi mentre io buscavo, no? Da parte, ecco, quindi la Madonna, San Giuseppe, l'angelo custode. Ci sarebbe poi qua da raccontare un sacco di cose, ma lasciamo perdere. E anche il nemico della nostra salvezza, insomma. Sì, sono cose straordinarie,
Qui ti
certamente.
fa capire la grandezza di questo santo, che ancora è da svelare, perché la parte, secondo me, la parte mistica di Padre Pio è ancora per la maggior parte davvero un mistero. Ma se, come dicono in tanti, e definiscono Padre Pio corredentore, cioè Padre Pio ha percorso lo stesso tragitto di Cristo. il nemico è ovvio che sapendo che qual era la missione di Padre Pio e quante anime gli avrebbe strappato dalle grinfie, fin dai primi istanti noi sappiamo dai racconti anche di Padre Pio che quando era in fasce ancora veniva assaltato, no? Poi per non parlare di quando poi era diventato sacerdote, che c'erano proprio questi scontri fisici, proprio fisici, dai quali lui usciva pesto. Assalti fisici che sono durati fino all'impressione delle stimmate. Quando sono arrivate le stimmate non ha più osato toccare. Si è messo in moto in un'altra maniera. Poi sappiamo tutte le persecuzioni che ci sono state contro Padre Pio dal 1918 in poi, ma gli attacchi fisici non ce ne sono stati più, come se portare i segni sul corpo della crocifissione era troppo, no, rendeva davvero Padre Pio qualcosa di inavvicinabile per il nemico. Però sappiamo che si è vendicato in un'altra maniera, perché poi le persecuzioni contro Padre Pio sono state terrificanti.
Terrificanti, hai detto bene, perché anche qui, Roberto, Padre Pio, anche quelli che gli erano vicini, quando ha iniziato a subire questa persecuzione da parte della gerarchia ecclesiastica, cominciando dal suo vescovo, no? Che non credeva naturalmente in tutto quello che lo caratterizzava, per non dire poi padre Agostino Gemelli, tutto quello che è successo, no? Le varie indagini su testicoli, poi magari ne accenniamo, ma padre Pio, qualcuno gli diceva reagisci, gli diceva perché subisci in silenzio, e questo io credo che sia una lezione grandissima. Perché adesso non vorrei divagare, no? Però stiamo vedendo, no? Negli ultimi tempi, che anche dei sacerdoti, voglio ricordare padre Pompei, no? Non so se è presente questo sacerdote, pure che fa molta, cioè, diffonde la sana dottrina, don Leonardo Pompei, no? Ecco, anche lui ha avuto dei problemi. Altri ne avranno avuti, soprattutto coloro che sono più attaccati alla tradizione, ecco. Però qual è la caratteristica? Che Padre Pio non solo ha tenuto duro, ma è stato obbediente fino all'eccesso. Quindi a chi gli diceva reagisci, diceva non metterti contro la tua madre.
Chiesa. Certo, lui vedeva la Chiesa oltre l'istituzione umana, no? Ma qui c'è anche la virilità di Padre Pio, cioè quelli che dicono che Padre Pio era un semplice. Padre Pio era un uomo con una grinta da far paura, perché non solo sopportava i dolori fisici che aveva, ma noi non abbiamo idea di cosa possa voler dire camminare su piedi forati, senza mai quasi lamentarsi, ma era anche talmente che non si lamentava e non reagiva. Il non reagire non è un segnale di debolezza, nel suo caso era un segnale di una forza interiore immensa. E guarda che davvero è una cosa. Vedi che tu stesso adesso hai detto anche altri hanno avuto problemi, cioè il nemico, se vede che stai facendo qualche cosa che salva le anime, non gli sembra vero di venire a darti fastidio, però non dobbiamo avere paura di questo, perché sappiamo che siamo protetti, non ci lascia il Padre Eterno, non ci lascia mica da soli in balia di queste cose qua. Certo che se siamo noi ad allargare le braccia e dire e aprire la porta, però
siamo perduti.
Se noi combattiamo, siamo con le spalle protette. Questo Padre Pio lo ha sempre detto.
Eroico, sì, eroico anche in questa sua totale obbedienza, che poi lo ha portato a stare anni lontano dalla messa in pubblico, non ha potuto celebrare in pubblico e è stato addirittura accusato delle nefandezze più spregevoli, ecco, sui rapporti che avrebbe avuto con queste anime che lui guidava. E quindi veramente Padre Pio è stato lapidato, ecco, in questo senso
Sì,
qui.
lapidato, ma con delle calunnie da far diventare i capelli bianchi, davvero. Cioè, ma si può, durante la seconda persecuzione, quella degli anni 60, ma come si può accusare una persona? Padre Pio aveva 80 anni di fare le orgie, cioè, eppure ci credevano. Cioè, questa
Sì, ci credono.
è la cosa assurda. Ci credevano, anche il Sant'Ufficio. Non è che Sant'Ufficio si era messo in testa che Padre Pio credeva a quello che dicevano, che diceva il vescovo di Manfredonia, credeva a quello che dicevano i sacerdoti di San Giovanni Rotondo con queste lettere, con questo qui. Ci credevano. Tu prima hai parlato di. C'è cioè un libro che non è stato citato prima, permettimi se te lo dico, quello di
Sì.
I Moschettieri di Padre Pio, che
Ah,
è
i
l'ultimo proprio
moschettieri.
uscito. Chi sono questi Moschettieri di Padre Pio? È un libro che io e mio padre abbiamo voluto scrivere proprio per raccontare dei laici che sono stati in difesa di Padre Pio durante le persecuzioni. Laici, perché dobbiamo ri ricordare che se non fosse stato, che se non ci fossero stati Francesco Morcaldi, Brunato e
Pesta?
Pagliassin,
Ah, sì. Ah, Pagnussi.
noi di Padre Pio non sapremo più niente, perché c'era l'ordine da parte del Vaticano di prendere Padre Pio e portarlo in un convento in Spagna. Sarebbe sparito. Invece, grazie prima a Francesco Morcaldi che organizzava una difesa fisica proprio, e poi dopo Brunato che ha smantellato accusa per accusa tutto quello che avevano messo insieme contro Padre Pio, ragazzi, fino a dare che era scaturito nelle condanne, perché il Sant'Ufficio, quando ti condannava a quei tempi, cioè tu eri finito. E Padre Pio non solo avevano tolto la messa, ma era stato bollato come imbroglione. Cioè tutto quello che lui faceva e diceva erano bugie, secondo il Sant'Ufficio. E quindi il Sant'Ufficio invitava i fedeli a credere a questo, che Padre Pio era un imbroglione. Immagina lui come si è sentito.
Che possiamo
Cioè,
solo
distrutto, distrutto.
immaginare, distrutto, distrutto. E io credo che poi in questo lui ha trovato, direi proprio nella Madonna, una protezione materna, nel senso che ecco qui io vorrei proprio fare un'osservazione, una meditazione, e cioè è vero che questo nemico, che quando si accorge che qualcuno gli strappa le anime, un po' come è successo a San Giovanni Maria Vianney, no? A Santo Curato d'Ars, che il nemico lo ha sbattuto contro il muro dicendo: se ci fossero quattro persone come te, per me sarebbe finita. No? Quindi, così come Padre Pio, quando il nemico si accorge che c'è qualcuno, cerca di distruggerlo. Ma questo ci dovrebbe far riflettere, cioè questo personaggio che noi non vediamo, stiamone sicuri, cerca di fare altrettanto con noi. Io direi, Roberto, non so se sei d'accordo, che o crediamo o non crediamo, l'azione di questo essere invisibile c'è. Forse è meno percepibile su quelli che lui ritiene essere già suoi, no? E quindi e lì vediamo che li lascia vivere, lui dice, beh, poi ci vediamo al giudizio, no? Ma questa realtà di Padre Pio che abbiamo appena detto, e soprattutto la protezione della Madonna, ci insegna che questa battaglia spirituale, questo combattimento spirituale, non lascia nessuno fuori. Lascia nessuno. Tu hai citato Morcaldi, ma Morcaldi, Roberto, era parente a Cleonice, che era un po' la figlia spirituale un po' prediletta o è una coincidenza di
Non mi
cognome?
ricordo se erano parenti, forse sì, ma alla lontana. La Cleonice sì, è un altro. Ecco, la Cleonice è un'altra che mio padre ha conosciuto di persona
Sì.
prima che morisse, un altro
Beh.
personaggio
No, è
incredibile.
incredibile,
Ecco. Comunque quella
sì.
riflessione che hai fatto, guarda che è perfetta, perché è una realtà di fede, quella della presenza, la presenza del male, che si cerca quasi sempre di non pensare, no? Ma non si può credere a Gesù Cristo senza credere al nemico di Gesù Cristo, perché lui ne parla. Quindi sarebbe un controsenso,
È
no?
vero,
Guarda,
sì. Ecco,
hai perfettamente ragione. E Padre Pio
Roberto,
combatteva questa cosa in tutti i modi, quindi,
combatteva
in maniera.
addirittura in maniera fisica, questi cosacci li chiamava lui. Oh, senti
Sì,
Roberto,
dimmi.
adesso io però vorrei chiedere alla regia alla quale restituiamo la linea per qualche minuto, no? Anche per dare in maniera, per dare modo a chi ci sta seguendo. Ecco, qui vedo delle domande. Allora, approfittiamo un attimo di questa interruzione che la regia riempirà con qualche brano di musica e poi ti dico che cosa ci stanno chiedendo i nostri amici che ci seguono su YouTube. Ci separiamo per qualche minuto. Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra chiacchierata. Qui con noi c'è Roberto Allegri, che oltre che essere un devoto, insomma, conoscitore, anche come il papà, no? Renzo Allegri, grandi conoscitori di Padre Pio. Una domanda è arrivata a Roberto che ecco, diciamo, ci chiede se possiamo dire qualcosa della presenza della Madonna durante la Santa Messa. Ecco, io qualcosa so, però se tu hai dei particolari più precisi, spiegaci un po' che significa la presenza della Madonna durante la Messa di Padre Pio.
Chi ha assistito alla messa di Padre Pio non l'ha più dimenticata. E ho incontrato tante persone che sono state e mi hanno detto era come una signora mi ha detto che era come avere come si può dire, l'assaggio di quello che sarà il paradiso. Cioè una messa che durava quasi 3 ore, dove molte persone la seguivano in ginocchio senza accorgersene minimamente. Sembrava che fossero passati pochi minuti, tanto era intensa l'atmosfera. Quando Padre Pio poi era sull'altare al momento della consacrazione, dell'elevazione, i presenti lo vedevano cambiare, vedevano che parlava con qualcuno sull'altare che non era visibile. Ci sono delle persone, mi hanno detto, che lo hanno visto addirittura sollevarsi da terra in quel momento lì. Lo hanno visto sbiancare, soffrire, sudare come se gli stessero facendo, e poi risollevarsi, guardare sempre come se ci fossero lì qualcuno che tutte le altre persone non potevano vedere. Quindi ora io non so dirti se vedesse la Madonna, se vedesse Gesù. Lui aveva, cioè si sa che lui sull'altare riviveva il Calvario di Gesù, non solo con la sofferenza fisica, ma anche con la sofferenza spirituale, e che nel momento di quando finiva tutto, che lo vedevano risollevato. Ecco perché quando poi Padre Pio finiva la messa, lui aveva sempre il momento dove doveva pregare per riprendersi. Persone che hanno servito messa a lui mi hanno raccontato che poi lui piano piano doveva toccarsi, come se dovesse tornare presente, perché era stato in un altro posto. Quindi, per rispondere alla domanda dell'ascoltatore, non so dire se davvero lì c'era la Madonna piuttosto che qualcun altro, ma è chiaro che sull'altare erano presenti personaggi celesti che soltanto lui poteva vedere.
Senti Roberto, qui una nostra ascoltatrice Maddalena ci chiede, dice, potete parlarci della famosa frase di Padre Pio, farò più rumore da morto che da vivo, e dice, non la ricordo bene, ma mi fa pensare al santo che da morto intercede per la Chiesa e la sana dottrina. Che cosa possiamo dire a questa nostra
Questa
ascoltatrice?
frase è stata una frase profetica che Padre Pio ha detto, perché se no, quando Padre Pio morì, negli anni subito dopo la sua morte, San Giovanni Rotondo era un paese morto, non c'era più niente, si stavano dimenticando di Padre Pio, non solo i cittadini di San Giovanni Rotondo, ma tutta l'opinione pubblica stava cancellando padre Pio, ma ecco che invece le cose poi sono cambiate. Ecco perché Padre Pio dice farò più rumore da morto che da vivo, perché una volta morto ha attirato una massa di devoti, pellegrini, non solo pellegrini a San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, pensiamo ai gruppi di preghiera. I gruppi di preghiera, che spesso non vengono mai considerati, sono una forza, un esercito voluti da lui, che sono in tutto il mondo. E basti pensare che se digitiamo il nome di Padre Pio su Google, tu vedi quanti milioni e milioni e milioni di voci vengono fuori. Oppure è stato anche calcolato che Padre Pio ha sorpassato Sant'Antonio da Padova come santo più amato nel mondo. Quindi oggi Padre Pio è il santo più amato nel mondo. Ecco cosa voleva dire, farò più rumore da morto che da vivo. Una volta morto, Padre Pio è esploso completamente. Questo libro che tu stai facendo vedere e che porta questo titolo racconta proprio le grazie ricevute da Padre Pio. Io ho intervistato per questo libro un sacco di persone che hanno ricevuto proprio una grazia, o una guarigione, o una conversione importante. E questi sono i frutti di cui parlava Padre Pio, il rumore che lui, senza contare, permettimi se apro una parentesi, che non è che Padre Pio ha i cosiddetti miracoli, poi dopo sappiamo, no, che i miracoli non li fa il santo, ma li fa Dio, questo è ovvio, però così generalmente si usa dire il santo ha fatto il miracolo. Ecco, i miracoli di Padre Pio non è che li ha fatti dopo morto, Padre Pio in vita era come si può dire, un fuoco di fila in continuazione, ogni giorno. Quelli che vengono riportati nelle biografie sono alcuni. Padre Pio, dalla mattina alla sera, sai quanta gente è guarita toccando il saio di Padre Pio? Non ti fa venire in mente qualche cosa che si legge nel
Eh
Vangelo?
certo,
tutto
certo.
soltanto
Memorruissa
toccando
quotidiana.
l'ombra, che tra l'altro era lui non riuscisse a tenere l'energia divina che aveva. Quindi se apriamo la porta sull'argomento grazie di Padre Pio, entriamo in un immenso. Ecco proprio che si è verificato quello che con quella frase profetica. Molto sicuramente anche quello che diceva l'ascoltatrice, cioè che lui intercede per la Chiesa oggi, che ne ha un gran bisogno.
Eh sì, è proprio così. Ascolta, qui ci sta anche qualche altra richiesta che ci fanno i nostri che ci stanno seguendo, cioè se si possono paragonare questi moschettieri di cui tu poi hai parlato nel tuo libro, come Simone di Cirene per Cristo. Questo ce lo chiede M. Puntato, si firma.
Sì, assolutamente sì. Cioè, i laici, i moschettieri è un termine simpatico per definire proprio persone che non erano religio, che non erano stinchito. Cioè, chi conosce il Padre Pio, santo, era uno che aveva un passato turbolento, morto pure. Era uno che aveva fatto la guerra, cioè religiosi, frati, persone, no, erano persone umane, normali, con i problemi di tutti, e con i problemi, le passioni, i vizi di tutte le persone normali. Si sono innamorati così tanto di Padre Pio che hanno sacrificato tutto, che hanno pagato tutti poi, hanno pagato tutti caro il fatto di aver difeso Padre Pio. Ecco, non so se si possono paragonare a Cireneo, io non so, poi il Vangelo non dice che cosa ne è stato di lui, ma chissà che non abbia pagato poi per aver aiutato Cristo a portare la croce.
Io sai che ho letto da qualche parte, Roberto, che i figli del Cireneo, uno sembra che si chiamasse Alessandro, poi sono diventati cristiani, hanno seguito il Signore e poi non so, poi non ricordo che fine abbiano fatto. Ad ogni buon conto, allora, dopo anche la morte di nostro Signore, è iniziata la persecuzione, quindi sicuramente. Cireneo
Gli dedica un
con tutta la sua
capitolo
vicenda.
nel libro Testimoni della Passione di Giovanni Papa, dedica un capitolo a Cireneo. È un libro bellissimo, no? Dove lui prende questi immaginazione al successo dopo, è molto bello. Ma Papini era un grande.
Sì, papino, un grande. Ascolta, poco tempo fa, prima della trasmissione, avevamo fatto anche qualche riflessione sulle stigmate, no? Di Padre Pio, cioè questo fatto straordinario che, come mi dicevi, molti diciamo, l'hanno visto come un qualcosa di incredibile, insomma, che ci dovesse essere per forza un qualche trucco, una simulazione. Poi c'è quella
Antonio,
famosa battuta
perdonami,
da.
è
Ah,
andata
è andata
via
via.
l'immagine e non senti più la.
Infatti, abbiamo qualche problema. Adesso, prima che se me lo consente il canale dello StreamYard, ti ricordi quando Padre Pio, a uno che gli diceva le stigmate sono dovute all'autosuggestione, no? E lui rispose: dia a questo signore che dice così, che pensasse intensamente di essere un toro, vediamo se gli spuntano le corna. Non so. Ti ricordi questa cosa qua? Allora, parlaci un po' delle stigmate di Padre Pio,
Certo.
dai.
Oh, mamma mia, le stimmate di Padre Pio. Allora, nel 1918 determina uno spartiacque nella vita di Padre Pio, perché sappiamo bene che lui aveva ricevuto le stimmate già nel 1910, no? appena fatto sacerdote, quelle che vengono chiamate le cosiddette stimmate invisibili o prime stimmate, che però a lui gli davano talmente, pregare in tutti i modi perché andassero via, perché rimanesse il dolore, ma sia da un punto di vista visibile. E così è tanto. E di 18 accadono invece. Padre Pio è l'unico sacerdote stigmatizzato della storia della Chiesa ed è l'unico che ha portato le stimmate 50 anni di fila. Queste cosiddette stigmate sono state esaminate da alcuni medici subito ai primi anni, 1919, con queste famose relazioni scientifiche che venivano chieste dal padre. C'è stato nel 23, c'è stato il foso fatto di Agostino Gemelli, è un altro discorso. Ma stimmate, io ho parlato con tante persone che le mani di padre Pio le hanno avute tra le loro bene. Le stimmate non erano escoriazioni sociali, erano delle ferite che passavano la mano da parte a parte, la stessa cosa i piedi. C'è chi ha detto che se si metteva un giornale sotto la mano si poteva leggere dall'altra parte attraverso il foro della mano. Una persona che ho conosciuto che serviva a messa a Padre Pio ha detto che una volta un raggio di sole ha colpito la mano di Padre Pio, perché lui quando il raggio di sole ha colpito la mano di Padre Pio e si è proiettato sulla tovaglia, quindi vuol dire che gli è passato attraverso. Quindi questi erano buchi sanguinanti e possiamo provare a immaginare quanto dolore potessero dare a questa persona, senza contare lo squarcio che aveva. Oltre a tutte le altre stime, Pio spesso ha ammesso anche il dolore della corona di provare il dolore sulla spalla. C'è chi lo ha visto, c'è chi lo ha si è accorto, adesso non mi ricordo qual era il suo confratello che si è accorto di chimosi e ricordava la croce portata da Crivan che è del dolore della chiamoci a quel di sangue sono state portate, prese, fotografate. Ora, questo per 50.000, e mai che Padre Pio si sia lamentato. Il fatto che queste cose fossero fisiche sta nel fatto che, per esempio, i confratelli, mi ha raccontato Padre Marciano, avevano la prima volta che è andato Padre Pio, era un po' scettico tutta cosa qui, e gliela stretta e ha visto Padre Pio fare un salto dal male. E anche altre persone mi hanno detto
purtroppo allora c'è qualche problema anche di canale.
Dal dubbio sono te. Padre Pio aveva dolori dappertutto e quando passava in mezzo alla gente che lo strattonava, pensa, lo tirava, che lo spingeva, è chiaro che a volte reagiva a porre il dito su questa cosa, la sofferenza, perché poi la sofferenza spirituale è una cosa alla quale è difficile giungere. Anni fino alla fine hanno detto di tutto da solo, hanno detto che procurava con l'acido, hanno detto appunto che era autosuggestione, ne hanno detti di tutti i colori. Fatto sta che quando le stimmate sono sparite, io con i medici o di Padre Pio non c'era traccia e addirittura gli hanno tolto avanti, spinti dalla curiosità, la un bambino. Ora tu mi dici quale lesione, come volere,
Roberto,
no?
tu sei
Come
un
fa a
biologo,
sparire
no?
senza lasciare
Tu sei un
segnalazioni?
biologo, no?
Cioè.
Tu come biologo, no? Che cosa diresti? Cioè, è qualcosa
Non si può
di
spiegare, non si
spiegabile, non si può spiegare.
può
Cioè, la
spiegare.
cicatrizzazione è onnipresente, cioè non
Sangue è una, è
esiste.
to prima in decomposizione. Il sangue,
Ascolta,
dicevo, è la.
Roberto, siccome ci...
Però niente.
Ascolta Roberto, perdonami, siccome abbiamo qualche problema un attimino di canale StreamYard che è un po' ballerino, diciamo, non è molto continuo, ti volevo pregare se potevi di staccarti un attimo e poi di rientrare, te lo dico così, intanto leggo qualche domanda che ci stanno facendo i nostri, quelli che ci stanno seguendo sul canale YouTube. Se rientri, esci rientro. Allora, cari amici, abbiamo sentito sì delle cose che sono frutto di testimonianze, quindi non si tratta di leggende, suggestioni, miti, come purtroppo no, ancora qualcuno oggi pensa, e questi segni ci dovrebbero far molto riflettere su come noi interpretiamo, cari amici, la realtà. Non esistono solo le cose visibili, la realtà è fatta di cose visibili e invisibili, anche di persone, la loro personalità invisibile. E adesso che si ristabilisce un po' la connessione con Roberto, volevo girargli questa domanda che ci propone Clara, soltanto il nome. Cioè di qualcosa che riguarda anche altri fenomeni come la bilocazione. Adesso sentiamo che cosa possiamo dire delle bilocazioni. Io vi posso anticipare soltanto una cosa, che Padre Pio, come Sant'Antonio, non so se avete sentito mai, Sant'Antonio pure aveva questo dono da parte del Signore mentre si trovava anche nel coro della Chiesa, seguendo la liturgia, Sant'Antonio si poteva trovare da un'altra parte. Perché Dio dà questi doni, queste che si chiamano grazie donate gratuite, no? Gratis date, no? Questi doni gratis date. Sempre per il bene delle anime. Sempre per il bene dell'anima, sempre per il bene nostro. Quindi adesso vediamo un attimino se il nostro amico si è riuscito a ricollegare, e lo rischeduliamo nella regia, vediamo un po'. E pensate che lui ha salvato dal suicidio un generale che aveva perduto la prima guerra mondiale, che era deciso a spararsi un colpo. Penso fosse Diaz, ma non mi ricordo bene il nome. E a un certo punto, in questa tenda dove stava il generale, entra un frate. Lui racconta così, che lo ferma e dice: non ti fare del male. E effettivamente il generale desiste da questo suo proposito di suicidarsi, però si arrabbia con la sentinella, dicendo: ma com'è che nella mia tenda è entrato questo frate, chi l'ha fatto passare? No? Ecco, per dirvi una delle bilocazioni di San Pio. Ragazzi, queste sono le cose. Perché siamo sulle orme di Padre Pio? Perché tutto questo è un insegnamento ancora più marcato, più pressante per noi che stiamo scivolando verso l'incredulità. Che stiamo scivolando verso l'incredulità. La nostra società sta scivolando verso l'incredulità. Non crediamo più a Dio e stiamo passando un sacco di guai. Poi, adesso non voglio fare il solone, assolutamente, però dietro tutti i guai che l'umanità sta vivendo in questo momento, guerre, pestilenze per dire, no, la diffusione di malattie come il Covid, eccetera, oppure anche guai con la natura che sembra quasi diventata una nemica verso di noi, tutti questi guai, da dove vengono? Perché Dio li permette? No? Perché non ci crediamo più? O ci crede una minoranza di persone. Allora, chiudo dicendo, poi vediamo un po' se ci sta qualche notizia dalla regia. Praticamente, cosa succede? Che più ci allontaniamo da Dio, no? E più soffriamo. Un po' come la Terra che se si allontanasse dal Sole diventerebbe come Plutone, un pianeta di ghiaccio. Ecco, l'abominio della desolazione. Il Sole non c'è più. Allora, adesso amici, ci mettiamo un attimino in un piccolo stacco, così vediamo un po' di ripristinare la linea e poi chiudiamo la trasmissione. Ci sentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Allora, Roberto, nel frattempo che tu sei stato qualche minuto via, sono arrivate delle domande. Sono arrivate delle domande perché poi questa conoscenza, insomma, di Padre Pio ce l'hanno pochi che ce la possono comunicare, no? E qualche ascoltatrice dice: ma per esempio, quest'altro fenomeno della bilocazione, adesso. Non ti chiedo di diciamo, riportare proprio ma che roba è? Cioè, c'era veramente? Possiamo dire che, non so, i confratelli si sono trovati tanto con Padre Pio che sembrava un cadavere? Cioè, come funzionava?
Il fenomeno della vibrazione era uno dei doni carismatici presenti in Padre Pio. Era la possibilità di essere in due posti contemporaneamente. Ci sono Padre Pio, quando è arrivato a San Giovanni Rotondo nel 1916, lui da San Giovanni Rotondo non si è spostato più. Credo che una volta sia andato a Roma e poi andava in paese a votare. Credo che un paio di volte sia sceso in paese dal convento per andare a casa di Francesco Morcaldi, ma per il resto lui non si è più spostato. Eppure ci sono testimonianze che lo vogliono tutte le sere al santuario di Loreto, davanti alla casa della Madonna, a dire il rosario. Ci sono testimonianze che lo vogliono a Pietrelcina durante la costruzione del convento, che non c'era. Persone che lo hanno visto, ma anche a San Giovanni Rotondo stesso. Persone che se lo vanno in per esempio il dottor Sa, che è stato il suo medico, Giuseppe Sala, è stato il suo medico personale, a volte se l'è trovato in salotto di notte e poi al mattino, quando poi saliva al convento, Padre Pio diceva: ah, questa notte sono venuto a trovarti, ho visto questo, quest'altro. Oppure ma ce ne sono centinaia di testimonianze, davvero tantissime. È uno dei doni carismatici, di Padre Pio. Ora, perché Dio dia questo dono carismatico in particolare a Padre Pio, questo non lo so dire, ma teniamo presente che Padre Pio non è stato fatto santo, non è stato canonizzato perché aveva le stimmate, eh? Questo deve essere chiaro, le stimmate non sono un dono carismatico che ha portato alla santità, ma insieme a quella folto numero di prodigi che erano attorno a Padre Pio, le visioni, i profumi che tutti che sentivano anche a distanza il famoso profumo di Padre Pio. Quante persone hanno testimoniato questo prima di una grazia? Era anche il timbro che la grazia era stata data, concessa. Quante persone che hanno portato via con sé una pezzuola che ha stato a contatto con il sangue delle stimmate e ha profumato per sempre, come se fosse stata messa lì in quel preciso momento. Quindi sono veramente tanti i doni carismatici. Forse però, parlando dei doni carismatici, il più importante era quello che viene chiamato la scrutazione dei cuori. Cioè Padre Pio leggeva nelle persone come se fossero dei libri aperti. Ecco perché in confessionale tu non potevi nasconderli nulla, perché lui sapeva tutto. Ovviamente voleva che fossi tu a pentirti e dire, ma nessuno ha mai potuto fregare Padre Pio da questo punto di vista. E quanti sono andati in confessionale per curiosità, magari per fargli la domandina e pensare di metterlo in difficoltà? Venivano subito scoperti. Quindi questo però è un dono carismatico molto importante, perché gli permetteva di innescare nel penitente quel meccanismo interiore per cui poi lui veniva magari cacciato da Padre Pio perché non aveva detto tutto, ma poi quando tornava era pentito realmente. E perché sappiamo, ci sono tante testimonianze, no? Di gente che è andata a confessarsi ed è stata cacciata perché magari non aveva detto tutto, magari aveva detto le cose a metà. Quando poi tornavano e avevano riflettuto, trovavano Padre Pio con le braccia aperte, perché sapeva già che avevano fatto questo percorso, e li abbracciava come un papà. Quindi chi dice che Padre Pio era burbero perché cacciava le persone, non ha detto niente. Padre Pio era di una dolcezza infinita, era un nonno, era un papà premuroso, attento, che si preoccupava nei minimi dettagli dei suoi figli spirituali, anche se avevano mangiato, se avevano dormito, cioè si preoccupava come proprio un genitore.
Sì, 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 sì.
Però voleva che rigassero diritti, su alcune cose lui non transigeva, quindi voleva che rigassero diritti perché voleva portarli tutti in paradiso.
Roberto. Sono delle cose veramente meravigliose, anche soltanto così rievocarle ci mette veramente, come dire, Padre Pio nel cuore di tutti, no? Infatti lui lo diceva, no? Padre Pio, cioè, io sono di tutti, insomma, come San Paolo. Purtroppo il tempo ci sta stringendo verso la fine. Ad ogni buon conto, l'ultima proprio domandina che ti farei è una tua opinione. Sappiamo che Dio suscita i santi non così. Dio suscita i santi nel momento in cui quel santo deve operare, apparire, diventare modello, diventare protagonista del tempo. Secondo te, Padre Pio, perché è stato suscitato da Dio proprio in quest'epoca, che poi è morto nel 68, no? Quindi ti stiamo dicendo tutto.
Sì. Sai, in quel periodo lì, nel periodo di vita di Padre Pio, ci sono state due guerre che hanno fatto milioni e milioni e milioni di morti. Quante anime Pio ha strappato
al demonio anche in seguito a questa atmosfera di paura, di terrore che aveva attanagliato il mondo. Padre Pio è un santo moderno, perché è morto nel 68, quindi in linea di massima non tanto, non è un santo del Medioevo, è un santo dei nostri tempi, è un santo di cui abbiamo le immagini, la voce, le fotografie, ma quello che lui diceva, il suo messaggio, non è un messaggio che è attaccato ai tempi, è il messaggio del Vangelo, è un messaggio semplice, è un messaggio di amore per il prossimo, è un messaggio soprattutto di inginocchiarsi di fronte alla divinità, non pensare di essere superiore, non pensare di dire tu sei un cristiano, tu devi andare a messa, diceva. Il cristiano non si regge in piedi senza la messa. Ora, il cristiano che dice sì, sono cristiano, però a messa ci vado ogni tanto, Padre Pio lo avrebbe cacciato. Cioè, non, mio padre ha sempre detto in questi che non puoi iscriverti al club del sigaro e voler fumare la pipa. Quindi se sei cattolico, se sei cristiano, Padre Pio ti spiega cosa devi fare. E non sono regole del Medioevo, sono regole universali. La condotta morale, l'obbedienza, il rapporto con gli altri, il rapporto con i familiari, cioè, sono universali come regole. Padre Pio le aveva spiegate bene e continua a spiegarlo bene tutt'oggi.
È vero, sì.
Non è complicato il suo messaggio.
È vero, è vero. È lo stesso messaggio di nostro Signore Gesù Cristo. E io direi, Roberto, che possiamo chiudere un po' qui questa trasmissione, nel senso, permettimi di dire però che io perlomeno nutro un sentimento di rimpianto, no? Perché è vero che lui fa più rumore da morto che da vivo, no? Però se ci giriamo intorno, cosa vediamo? Cioè, penso che anche perché una volta, guarda, a chi gli fece la domanda, no? Qual è la tua missione? Adesso non ricordo se fosse padre Marcellino, Iasenza Niro, no? Un altro che ha conosciuto molto bene Padre Pio, o fosse un altro suo confratello, che gli ha domandato, ma qual è la missione che tu ritieni di aver ricevuto da Dio? E lui ebbe anche a rispondere così: io sono venuto per i sacerdoti. Evidentemente Padre Pio aggiungeva un tassello a questo complicato puzzle, no? Che sono i nostri tempi, e ci giriamo intorno, altro che il confessionale con la ressa. Oggi confessionali sono due, ne vediamo proprio.
Tu hai perfettamente ragione, però bisogna anche ammettere quanti migliaia e migliaia di giovani c'erano alla canonizzazione di Carlo Acutis, quanti giovani vanno sulla sua tomba in continuazione. Cioè, è vero quello che tu dici, ma d'altra parte c'è una risposta al Vangelo da parte delle persone, non dei consacrati, delle persone, che è sempre più forte. Quindi io non lo so in quale strada stiamo andando, però la Chiesa non è, cioè la fede non è morta. Certo. La fede c'è e ci sono delle prove che è forte, dobbiamo continuare, dobbiamo pregare perché questa cosa continui. Ma è una forza che Padre Pio ci dà in continuazione, perché ci dice, no? Ci dice bene cosa bisogna fare.
Benissimo, Roberto. Allora, ti ringrazio naturalmente per questa tua partecipazione, per questo tuo intervento. Cioè, hai detto tante cose che francamente no, non tutti sappiamo, e quindi sì, ci concediamo anche da coloro che ci stanno ascoltando, sempre preparandoci, ecco, il 23 fra poco sarà la festa di Padre Pio, ecco, e quindi gioiamo tutti nel ricordare questo grande santo. Grazie Roberto, a risentirci e quindi, come dire, magari se, ti chiameremo, no? Anche per qualche altra occasione se tu sarai sempre così disponibile. Ti saluto, Ave Maria, un saluto anche a tutti i nostri
Grazie, grazie a voi, io sono a disposizione. Grazie a tutti e arrivederci.